ad alta voce, edizione 20 anni.
Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico.
Nona puntata.
Jefferson Hope camminò per un paio di miglia attraverso gole su gole senza successo, sebbene i segni sulla corteccia degli alberi e altre indicazioni lo portassero a credere che in zona abitassero degli orsi. Finalmente, dopo 2 o 3 ore di ricerca infruttuosa, mentre pensava con disperazione di tornare indietro, guardando in alto vide qualcosa che lo fece vibrare di piacere. Sul ciglio di un pinnacolo aggettante, 100 o 150 metri sopra di lui, stava una creatura di aspetto simile a una pecora, ma armata di un paio di corna gigantesche. La pecora delle montagne rocciose, così viene chiamata, faceva probabilmente la guardia a un gregge che il cacciatore non vedeva. Per fortuna si dirigeva in direzione opposta e non si era accorta di lui. Sdraiato a pancia in sotto, appoggiò il fucile su una roccia e prese la mira lento e sicuro prima di tirare il grilletto. L'animale saltò in aria, vacillò per un attimo sul precipizio e dopo un volo si schiantò nella valle. Era troppo grosso per trasportarlo tutto intero, allora il cacciatore si accontentò di tagliare una coscia e parte del fianco. Con quel trofeo in spalla si affrettò a ritrovare il cammino perché già scendeva la sera, ma si era appena messo in marcia quando si rese conto di un problema. Nella foga della caccia si era allontanato dalle gole che conosceva e non era molto semplice ricostruire da dove era venuto. La valle in cui si trovava si scomponeva in tante forre che si assomigliavano talmente che era impossibile distinguerle. Proseguì per un miglio o più finché non arrivò a un torrente di montagna che era sicuro di non aver mai visto. Convinto di aver preso la strada sbagliata, ne tentò un'altra, ma con lo stesso risultato. La notte scendeva rapidamente ed era quasi buio quando finalmente si trovò in una gola che gli sembrava familiare. Ma anche allora non fu facile rimanere sul percorso giusto, perché la luna non si era ancora levata e le alte scarpate ai suoi lati rendevano l'oscurità più profonda. Appesantito dal suo carico, stanco per i grandi sforzi che gli aveva richiesto, tirò avanti incespicando, consolandosi al pensiero che ogni passo lo avvicinava a Lucy e che portava con sé abbastanza carne da assicurare il sostentamento per il resto del viaggio. Era arrivato alla gola dove li aveva lasciati. Pur nell'oscurità riconosceva i profili dei dirupi che l'attorniavano. Pensò che i due dovevano essere in ansia perché mancava da quasi 5 ore. Tanta era la sua gioia che portò le mani alla bocca e fece risuonare nella valle un sonoro «Hallo!» per segnalare il suo arrivo. Si fermò ad ascoltare la risposta. Non ne venne alcuna, tranne il suo stesso grido, che risuonò su per le gole tetre e silenziose e tornò alle sue orecchie continuando a ripetersi. Gridò ancora, più forte di prima, e ancora non si udì parola dai suoi amici che aveva lasciati così poco tempo prima. Un orrore vago e senza nome lo assalì e si precipitò a tutta furia a cercarli, lasciando a terra la preziosa selvaggina per l'agitazione. Quando voltò l'angolo, poté vedere per intero il luogo dove era stato acceso il fuoco. C'era ancora una pila di braci tra la cenere, ma era chiaro che nessuno se n'era occupato fin dal momento della sua partenza. Tutto intorno regnava un silenzio di morte. Le sue paure divennero certezze e cominciò a sbrigarsi. Intorno al fuoco non c'era creatura vivente, animali, uomo, ragazza, tutti spariti. Era fin troppo chiaro che durante la sua assenza era successo un disastro improvviso e terribile, un disastro che li aveva avviluppati tutti senza lasciare tracce. Sconvolto come non mai, Jefferson Hope sentì la testa girare e dovette appoggiarsi al suo fucile per risparmiarsi una caduta. Ma era per natura un uomo d'azione e si riprese rapidamente da quella temporanea impotenza. Afferrando un pezzo di legno consumato a metà dalle braccia ardenti, ci soffiò per ravvivare una fiamma e con il suo aiuto esaminò il piccolo campeggio. La terra era marchiata dagli zoccoli dei cavalli, segno che un gruppo cospicuo di uomini aveva sorpreso i fuggitivi. La direzione in cui puntavano, poi, era la prova che si erano voltati indietro per tornare a Salt Lake City. Avevano portato con sé i due compagni? Jefferson Hope si era quasi convinto di sì quando gli occhi gli caddero su un oggetto che lo fece rabbrividire in tutto il corpo. Poco a margine del campo c'era un mucchio basso di terra rossastra che era sicuro di non aver visto prima. Impossibile scambiarlo per altro che una tomba appena scavata. Avvicinandovisi, il giovane cacciatore si accorse che c'era conficcato sopra un bastone con un foglio di carta piantato dove il ramo si biforcava. C'era una breve ma puntuale iscrizione. John Ferrier visse a Salt Lake City, morì il 4 agosto del 1860. Il robusto vecchio, che aveva lasciato un attimo fa, dunque era morto. E questo era il suo epitaffio. Jefferson Hope cercò forsennatamente una seconda tomba, ma non la trovò. Lucy era stata riportata indietro dai suoi terribili inseguitori per affrontare il destino stabilito per lei, entrando nell'harem del figlio di uno degli anziani. Cogliendo finalmente qual era stato il fato della ragazza e quanto non fosse in suo potere di impedirlo, rimpianse di non essere anche lui sdraiato insieme al vecchio agricoltore in quell'ultima dimora silenziosa. E di nuovo, però, il suo spirito attivo lo scosse dal torpore della disperazione. Se non aveva nient'altro da fare, poteva almeno dedicare la propria vita alla vendetta. Insieme a un'indomabile pazienza e perseveranza, Jefferson Hope sapeva coltivare la vendetta, un potere che doveva aver appreso dagli indiani tra cui aveva vissuto. Mentre stava lì in piedi, davanti alle braccia desolate, sentì che la sola cosa che avrebbe potuto lenire il suo dolore sarebbe stato un pieno castigo, inflitto di sua mano direttamente sui suoi nemici. La sua forte volontà e l'energia instancabile, decise, sarebbero state messe al servizio di un solo fine. Con il volto pallido e tetro, fece la strada fin dove aveva gettato a terra il suo cibo e, ravvivato il fuoco, cucinò abbastanza carne perché durasse alcuni giorni. La raccolse in un fagotto e, stanco com'era, si avviò a piedi per la montagna, sulle tracce degli angeli vendicatori. Per 5 giorni faticò, le vesciche ai piedi, fra le gole che aveva attraversato a cavallo. La notte si buttava per terra tra le rocce e rubava qualche ora di sonno, ma prima dell'alba era sempre ben avviato. Il 6° giorno raggiunse la gola dell'Aquila, da cui era cominciato il viaggio fatale. Da lì poteva guardare a valle la città dei Santi. Logorato, esausto, si appoggiò al fucile e agitò con rabbia la mano scarna alla città che si stendeva silenziosa sotto di lui. Osservando, si accorse che in alcune delle strade principali c'erano delle bandiere e altri segni di festa. Stava ancora speculando su cosa volessero dire quando udì degli zoccoli di cavallo e vide un uomo che cavalcava verso di lui. Lo riconobbe. Era un mormone di nome Cowper, a cui aveva reso dei servizi. Quando quello lo raggiunse, quindi, gli si avvicinò per scoprire che ne fosse di Lucy Ferrier. «Sono Jefferson Hope», disse. «Vi ricordate di me?» Il mormone lo guardò senza nascondere lo stupore. In verità era difficile riconoscere in questo vagabondo scarmigliato e coperto di stracci, con il viso pallido e spettrale e occhi selvaggi, feroci, il lustro giovane cacciatore di un tempo. Ma una volta appurata l'identità del giovane, la sorpresa dell'uomo si fece costernazione. «Siete pazzo a venire qui!» urlò. «Se mi vedono che parlo con voi, sono spacciato! C'è un mandato di cattura dei Santi Quattro per aver aiutato i Ferrier a scappare!» «Non li temo, e non temo il loro mandato», disse Franco Hope. «Voi dovete sapere qualcosa, Cowper. La supplico, in nome di tutto ciò che avete di caro, rispondete alle mie domande. Siamo sempre stati amici. Per l'amore di Dio, non negatemi la vostra risposta». «Quali domande?» domandò il mormone in difficoltà. «Sbrigatevi, le rocce hanno orecchie e gli alberi ci vedono». «Che ne è di Lucy Ferrier?» «È stata maritata al giovane Drebber. Ieri. Fatevi forza, su. Siete troppo pallido». «Non fate caso a me», disse Hope debolmente. Era bianco fino alle labbra e si era lasciato andare sulla roccia cui era appoggiato. «Maritata. Ieri. Per quello hanno issato le bandiere sulla Endowment House. C'è stato un battibecco tra il giovane Drebber e il giovane Stangerson su chi dovesse aggiudicarsela. Erano entrambi della spedizione che li ha seguiti e Stangerson ha sparato al padre. Sembrava quindi avesse un vantaggio, ma poi si è discusso in consiglio e il gruppo di Drebber è stato più forte, così il profeta l'ha data lui. Ma nessuno l'avrà per molto. Ieri sul suo volto ho letto la morte. È un fantasma, non è più una donna. Ve ne andrete?» «Sì», Me ne andrò, disse Jefferson Hope, che si era alzato in piedi. Neanche il suo viso fosse stato inciso nel marmo, avrebbe avuto un'espressione più dura e determinata, e gli occhi scintillavano minacciosamente. Dove andate? Non preoccupatevi, rispose, e mettendo il fucile a tracolla si avviò per la gola e nel cuore delle montagne, dove vivono le bestie selvatiche. Tra di loro non ce n'era nessuna feroce e pericolosa come lui. La predizione del mormone si avverò molto presto. Che fosse stata la terribile morte del padre o l'effetto dell'odioso matrimonio cui era stata costretta con la forza, la povera Lucy non sollevò più la testa dal letto, ma rimase a struggersi fino a morirne nel giro di un mese. Il suo stupido marito, che l'aveva sposata principalmente per le ricchezze di John Ferrier, non affettò alcun cordoglio particolare durante il lutto, ma le altre mogli la piansero e rimasero a vegliarla alla vigilia della sepoltura, come costume tra i mormoni. Nelle prime ore del mattino erano in gruppo attorno al catafalco quando, per la loro più indicibile paura e sgomento, videro spalancarsi la porta e un uomo dall'aria selvaggia, consumato dalle intemperie, vestito di stracci, piombò nella stanza. Senza uno sguardo o una parola per le donne che si erano fatte piccole piccole, si avvicinò alla piccola figura muta che aveva contenuto l'anima pura di Lucy Ferrier. Chinatosi su di lei, premette le labbra riverenti sulla fronte fredda, poi, afferrandole la mano, le tolse la fede nuziale dal dito. «Non la seppelliranno così!» gridò con un ringhio, e prima che potesse darsi l'allarme, si precipitò per le scale e scomparve. L'episodio fu talmente strano e veloce che le spettatrici avrebbero faticato a crederlo vero o a convincerne gli assenti, non fosse stato per il fatto innegabile che l'anellino d'oro che la segnava come sposa era scomparso. Jefferson Hope si trattenne sulle montagne per diversi mesi, vivendo una vita strana e selvatica, coltivando nel cuore il feroce desiderio di vendetta da cui era posseduto. In città circolarono storie sullo strano figuro che si aggirava furtivamente nei sobborghi e che viveva tra le gole solitarie della montagna. Un giorno un proiettile entrò sibilando dalla finestra di Stangerson e si spiaccicò al muro a 30 centimetri da lui. Un'altra volta, mentre Drebber passava sotto un dirupo, un gran masso gli cadde vicinissimo. Scampò a una terribile morte buttandosi a terra di faccia. I due giovani mormoni impiegarono poco a scoprire da dove venisse la minaccia e condussero ripetute spedizioni nelle montagne, nella speranza di catturare e uccidere il nemico, sempre però senza successo. Quindi adottarono la precauzione di non uscire mai da soli dopo il crepuscolo e di tenere degli uomini a guardia delle loro case. Dopo qualche tempo, allentarono le misure di sicurezza, perché non si era più sentito o visto niente, e sperarono che il tempo avesse placato il suo desiderio di vendetta. Tutt'altro, semmai era aumentato. La mente del cacciatore era di natura tenace e intransigente, e l'idea predominante di vendicarsi si era impossessata di lui a tal punto che non c'era spazio per nessun'altra emozione. Era però, sopra ogni cosa, una persona pratica. Si rese presto conto che perfino la sua costituzione di ferro non poteva reggere a quel logorio. L'esposizione agli elementi e il desiderio di cibo sano lo stavano sfinendo. Se fosse morto come un cane, tra le montagne, che ne sarebbe stato della sua vendetta? Eppure una simile morte lo attendeva, avesse continuato con quella vita. Sentì che così giocava al gioco del suo nemico e tornò riluttante alle miniere del Nevada per recuperare la salute e ammassare il denaro necessario a perseguire il suo scopo senza privazioni esiziali. Era stata sua intenzione allontanarsi per un anno al massimo, ma una combinazione di circostanze impreviste gli impedì di lasciare le miniere per almeno 5 anni. Alla fine di quel tempo, però, il ricordo dei torti subiti e la brama di vendetta erano forti come in quella notte memorabile in cui aveva trovato la tomba di John Ferrier. Si travestì e tornò a Salt Lake City sotto falso nome, completamente disinteressato del proprio destino, purché ottenesse quel che per lui era giustizia. In città lo attendevano brutte notizie. Nel popolo eletto si era consumato uno scisma pochi mesi prima. Alcuni dei membri più giovani della Chiesa si erano ribellati all'autorità degli anziani e il risultato era stato la secessione di un certo numero di scontenti che avevano lasciato lo Utah per diventare gentili. Tra questi c'erano Drebber e Stangerson e nessuno sapeva dove fossero andati. Girava voce che Drebber fosse riuscito a convertire in denaro una gran parte della sua proprietà e fosse quindi partito ricco, mentre il suo compagno, Stangerson, a paragone era povero, ma non si aveva idea di dove si trovassero. Molti uomini, anche i più vendicativi, avrebbero abbandonato ogni proposito di vendetta di fronte a simili avversità, ma Jefferson Hope non esitò mai. Con le competenze di cui disponeva, rimediò ogni mestiere possibile, viaggiando di città in città per gli Stati Uniti in cerca dei suoi nemici. Passarono gli anni, i capelli neri si ingrigirono e lui ancora vagava, un segugio umano, con la mente dedicata per intero al solo obiettivo cui aveva consacrato la vita. Finalmente, la sua perseveranza fu premiata. Non fu che un volto apparso per un attimo dietro una finestra, ma quello sguardo gli disse che Cleveland, la città dell'Ohio, ospitava gli uomini cui dava la caccia. Tornò al suo miserabile alloggio con un piano di vendetta ben organizzato, ma si diede il caso che Drebber, guardando anche lui attraverso la finestra, avesse riconosciuto il vagabondo che passava per la strada e avesse letto nei suoi occhi le intenzioni omicide. Corse da un giudice di pace insieme a Stangerson, che era diventato nel frattempo il suo segretario particolare, e fece presente che erano entrambi in pericolo della vita per la gelosia e l'odio di un antico rivale. Quella sera Jefferson Hope fu preso in custodia e, non sapendo trovare un fideiussore, rimase sotto chiave per alcune settimane. Quando finalmente lo liberarono, trovò deserta la casa di Drebber e scoprì che lui e il suo segretario erano salpati per l'Europa. La vendetta era stata sventata un'altra volta e di nuovo il suo odio fortissimo lo spinse a continuare. Si richiedevano fondi però, così Hope si rimise a lavorare, risparmiando ogni dollaro per il viaggio. Messo da parte il necessario per tenersi in vita, partì per l'Europa e cercò i suoi nemici di città in città, accettando i lavori più servili, senza mai riuscire a mettere le mani sui fuggitivi. Quando raggiunse San Pietroburgo, erano partiti per Parigi. E giunto lì scoprì che si erano diretti a Copenaghen. Nella capitale danese arrivò di nuovo con pochi giorni di ritardo. Erano partiti per Londra, dove finalmente riuscì ad acciuffarli. Quanto a ciò che accadde lì, non possiamo far meglio che citare il racconto del vecchio cacciatore, come debitamente riportato nei diari del dottor Watson, a cui già dobbiamo tanto. Parte terza. Ancora dalle memorie del dottor John Watson. Capitolo sesto. La resistenza furiosa del nostro prigioniero non indicava la minima ferocia nei nostri confronti e infatti, nel trovarsi impotente, ci sorrise affabile ed espresse la speranza di non aver fatto del male a nessuno di noi durante la colluttazione. «Mi porterete alla stazione di polizia, dunque», disse a Sherlock Holmes. «La mia carrozza è giù in strada. Se mi sciogliete le gambe, vi ci porto io. Non sono più leggero da trasportare come un tempo». Gregson e Lestrade si scambiarono un'occhiata, come se trovassero quella dichiarazione troppo audace. Ma Holmes prese subito in parola il prigioniero e allentò l'asciugamano che gli avevano legato alle caviglie. Lui si alzò, stirò le gambe, come per assicurarsi che fossero davvero libere. Ricordo che, osservandolo, mi dissi che raramente avevo visto un uomo di corporatura tanto possente e il suo viso scuro, bruciato dal sole, comunicava una determinazione e un'energia formidabili quanto la sua forza fisica. «Se c'è libero un posto da capo di polizia, credo che voi siate l'uomo giusto», disse al mio coinquilino senza mascherare l'ammirazione. «È incredibile come è riuscito a seguire le mie tracce». «Vengano con me», disse Holmes ai due investigatori. «Posso fare da cocchiere?» disse Lestrade. «Bene. E Gregson può salire in carrozza con me. Anche lei, dottore. Se è interessato al caso, ormai, tanto vale che resti con noi». Assentii con piacere e scendemmo insieme in strada. Il nostro prigioniero non tentò la fuga, ma salì tranquillo su quella che era stata la sua carrozza. Lo seguimmo. Lestrade montò a cassetta, frustò il cavallo e ci portò in breve tempo a destinazione. Fummo condotti in una piccola stanza dove un ispettore di polizia registrò il nome del prigioniero e i nomi degli uomini dei cui omicidi era accusato. L'ispettore era un uomo pallido e distaccato. Eseguiva i suoi compiti con meccanica monotonia. «Il prigioniero dovrà comparire davanti ai magistrati nel corso della settimana», disse. «Nel frattempo, signor Jefferson Hope, ha qualcosa da dichiarare? La avverto, quel che dirà sarà trascritto e potrà essere usato contro di lei». «Ho molto da raccontare», disse lento il prigioniero. «Voglio raccontarvi tutto, signori». «Non sarebbe meglio conservare il racconto per il processo?» chiese l'ispettore. «Potrei non arrivare al processo», rispose. «Non dovete sorprendervi, non penso al suicidio». «Siete dottore?» rivolse a me i suoi occhi scuri e impetuosi. «Lo sono», risposi. «Allora posate qui la mano», disse con un sorriso, indicandosi il petto con il polso ammanettato. Feci come aveva chiesto ed ebbi subito contezza dei sobbalzi straordinari che avvenivano là dentro. Le pareti del suo petto sembravano fremere e tremare, come farebbe un edificio senza fondamenta per l'effetto di un potente motore. Nel silenzio della stanza riuscivo a sentire, dalla stessa fonte, un sordo rumore ronzante. «Ma», esclamai, «le sta venendo un aneurisma aortico!» «Così lo chiamano», disse Placido. «Sono stato da un dottore l'altra settimana. Mi ha detto che scoppierà tra pochi giorni. Sono anni che peggiora. Troppe insolazioni e digiuni tra le montagne del Lago Salato. Il mio lavoro è compiuto. Non mi importa quanto ci vuole. Ma prima di morire vorrei lasciare un resoconto di quello che ho fatto. Non voglio essere ricordato come un tagliagole qualunque». L'ispettore e i due investigatori discussero rapidamente se fosse il caso di permettergli di raccontare la sua storia. «Dica, dottore, quest'uomo è in imminente pericolo di vita?» chiese il primo. «Ma certamente», risposi. «In tal caso, è evidentemente nostro dovere, nell'interesse della giustizia, ricevere la sua dichiarazione», disse l'ispettore. «Le è concesso, signore, di darci la sua versione dei fatti, che, l'avverto, sarà messa per iscritto». «Col vostro permesso mi siedo», disse il prigioniero, e lo fece senza indugio. «Mi stanco facilmente, per via dell'aneurisma che ho, e le botte che ci siamo dati mezz'ora fa non mi aiutano. Ho un piede nella fossa e non ho motivo di dire bugie. Ogni parola che dico è l'assoluta verità e l'uso che intendete farne non ha alcuna importanza per me». Jefferson Hope si mise comodo contro lo schienale della sedia e si lanciò nell'incredibile dichiarazione che riporto qui di seguito. Parlò calmo e metodico, come se gli eventi che narrava fossero cosa di tutti i giorni. «Posso garantire sull'accuratezza del racconto qui allegato, perché ho avuto accesso al taccuino di Lestrade, in cui le parole del prigioniero furono copiate esattamente alla maniera in cui furono pronunciate. Non vi importerà il motivo per cui odiavo questi uomini», disse. «È sufficiente dire che sono colpevoli della morte di due esseri umani, un padre e una figlia, e che si erano perciò giocati la loro vita. Nel tempo trascorso dal loro crimine, mi fu impossibile assicurarli alla giustizia di alcun tribunale, ma conoscevo la loro colpa e decisi di farmi giudice, giuria e boia a un tempo. Se siete uomini, al mio posto fareste lo stesso. La ragazza di cui ho parlato doveva sposarmi or sono 20 anni. Fu costretta ad andare in sposa a quel Drebber e le si spezzò il cuore. Io presi la fede nuziale dal suo dito morto e feci voto che quell'uomo, nel momento di morire, avesse davanti agli occhi quell'anello e che i suoi pensieri andassero al crimine per cui lo si puniva. Portai quell'anello con me e seguii lui e il suo complice per 2 continenti finché non li trovai. Pensavano di farmi perdere le speranze, ma non ci riuscirono. Se muoio domani, com'è probabile, muoio sapendo che la mia opera è compiuta. Ebbene, perirono. E per mia mano. Non ho altro da chiedere alla vita o da sognare. Erano ricchi e io povero. Perciò non mi fu semplice seguirli. Quando arrivai a Londra avevo le tasche vuote e mi resi conto di dovermi dar da fare per guadagnare la pagnotta. Portare i cavalli mi è naturale come camminare, perciò feci domanda a un proprietario di carrozze e trovai un posto. Dovevo portare una certa somma settimanale al proprietario e tutto ciò che guadagnavo in più era mio. Di rado avanzava qualcosa, ma in qualche modo tiravo a campare. La parte difficile fu imparare le strade. Credo che di tutti i labirinti mai disegnati questa città è il più complicato. Avevo una mappa con me e una volta individuati gli alberghi e le stazioni principali ho cominciato a cavarmela benino. Ci volle un po' per scoprire dove vivevano i due signori, ma indagai e indagai finché non li incrociai. Erano a pensione a Camberwell, al di là del fiume. Quando li scovai, sapevo che non mi sarebbero sfuggiti. Mi ero fatto crescere la barba e non mi si poteva riconoscere. Li avrei pedinati e seguiti aspettando l'occasione giusta. Ero determinato a non farmeli sfuggire un'altra volta. Quasi ci riuscirono. Eppure, dovunque andassero in città, ero sempre alle loro calcagna. Solo la mattina o a tarda notte riuscivo ad alzare qualche soldo e così cominciai a rimanere indietro con i pagamenti al mio capo. Non mi importava. Contava solo mettere le mani su quei due. Erano astuti. Dovevano pensare che esistesse una remota possibilità di essere seguiti da qualcuno. Infatti non uscivano mai soli e mai col buio. Gli stetti dietro per 2 settimane, ogni giorno, e non li vidi mai separarsi. Drebber era ubriaco una volta su due, ma Stangerson era sempre sveglissimo, mai neanche un pisolino. Li tenevo d'occhio a ogni ora del giorno e della notte e non intravidi mai neanche lontanamente l'occasione giusta. Ma non mi scoraggiavo. Qualcosa mi diceva che l'ora era quasi arrivata. La sola mia paura era che la cosa al petto mi scoppiava troppo presto e me ne andavo senza finire il lavoro. Finalmente una sera portavo il cocchio su e giù per Torquay Terrace, si chiamava così la strada della pensione, quando vidi un altro cocchio che si fermava alla loro porta. Fu portato fuori del bagaglio e dopo un po' comparvero Drebber e Stangerson, che montarono a bordo e se ne partirono. Frustai il mio cavallo e gli tenni dietro. Ero molto preoccupato. Pensavo che stavano cambiando alloggio. Scesero alla stazione di Houston. Io affidai il cavallo a un ragazzino e li seguii fino al binario. Li udii chiedere informazioni sul treno per Liverpool. La guardia rispose che ne era appena partito uno e l'altro partiva dopo qualche ora. Stangerson sembrò infastidito, mentre Drebber era contento. Mi avvicinai talmente, nella confusione generale, che potei sentire ogni loro parola. Drebber disse che aveva una faccenda da sbrigare e che se l'altro lo aspettava si vedevano più tardi, sempre lì. Il compagno protestò e gli ricordò che avevano deciso di restare sempre uniti. Drebber rispose che era una faccenda delicata e doveva andare da solo. Non udii la risposta di Stangerson, ma l'altro si mise a imprecare e gli ricordò che era solo il suo servitore e che non doveva osare dargli ordini. A che il segretario lasciò perdere e stabilì soltanto che se l'altro perdeva l'ultimo treno dovevano incontrarsi all'albergo privato Halliday's. Al che Drebber rispose dicendo che tornava al binario prima delle 11 e a quel punto uscì dalla stazione.
Marco Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.